Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. È festa azzurra a Londra per Jannik Sinner, il tennista altoatesino scrive un pezzo importantissimo per la storia dello sport italiano imponendosi in 4 set su Carlos Alcaraz nel campo centrale di Wimbledon. È il primo azzurro di sempre a riuscire nell'impresa. Sto vivendo il sogno della mia vita. Capire gli errori commessi a Roland Garros è stata una delle ragioni per cui oggi alzo questo trofeo, ha detto subito dopo la vittoria. A Gaza si consuma l'ennesimo massacro di civili con l'IDF che ha trucidato 6 bambini che stavano andando a prendere l'acqua in un punto di distribuzione degli aiuti umanitari. Un errore, lo ha definito così l'esercito israeliano, solo che ormai non si tiene più il conto di queste sviste. La Russia intanto rivendica la conquista di un altro villaggio nel Donetsk ucraino, mentre a Bruxelles si cerca un modo di rispondere in maniera adeguata alla lettera con cui ieri Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore dei dazi al 30% dal prossimo 1 agosto. La cronaca ci porta poi a Ventimiglia, dove è stato ritrovato il bimbo di 5 anni scomparso venerdì sera dal camping in cui alloggiava con la famiglia, e poi ancora sul litorale laziale, perché è indagato per omicidio colposo il padre del 17enne morto in una buca da lui stesso scavata nella sabbia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Una serata tutta nel segno di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha vinto il torneo di Wimbledon imponendosi in 4 set su Carlos Alcaraz, riscattando così la sconfitta psicologicamente pesante subito all'8 giugno scorso al Roland Garros di Parigi, quando lo spagnolo gli strappò la vittoria dopo oltre 5 ore di match. Sul centrale londinese invece Sinner ha scritto un'altra storia, una storia che riguarda non solo lui ma l'intero sport italiano. È infatti il primo tennista azzurro della storia a vincere Wimbledon. Nessun altro era ancora riuscito nell'impresa, pur essendo arrivato in finale. Nel singolare maschile, l'ultimo che ha cercato di alzare la coppa è stato Matteo Berrettini nel luglio 2021, quando venne sconfitto in 4 set dall'allora numero 1 al mondo, Novak Djokovic. Oggi però il cielo è azzurro su Londra e festeggia tutto il movimento tennistico italiano.
It's so special. I'm just living in my dreams. I had a very tough loss in Paris, so but at the end of the day, it doesn't really matter how you win or you lose the especially important tournaments. You just have to understand what you did wrong, trying to work on that. That's exactly what we did. We tried to accept the loss and just kept working. And this is for sure one of the reasons why I hold this trophy here. And I'm just so grateful that I'm healthy, that I have great people around me, which is the most important part. And having this trophy with me means a lot.
Sto vivendo il sogno di una vita, ho subito una brutta sconfitta a Parigi, ma l'importante è come si reagisce, capendo che cosa si è sbagliato per imparare. È esattamente quello che io e il mio team abbiamo fatto ed è una delle ragioni per cui oggi sollevo questo trofeo, ha detto Sinner subito dopo la fine del match contro Alcaraz. Sono grato di stare bene e di essere circondato dalle persone giuste. E allora commentiamo tutto questo con Alessandro Simonetta, già collaboratore di Radio Popolare e alla co-conduzione di Highlights, insieme a Luca Parena. Che tipo di vittoria è stata, Alessandro, quella di oggi, e soprattutto che cosa rappresenta?
È fondamentale per lo sport italiano in generale, ma per il tennis in particolare, perché è il primo italiano a vincere a Wimbledon. C'erano già stati Yasmin Paolini e Matteo Berrettini, che erano stati finalisti prima di Sinner, ma insomma, questa è la prima vittoria, quindi ovviamente è fondamentale, ed è ancora più fondamentale per Sinner, perché a livello mentale è una vittoria importantissima, perché a Roland Garros ha perso contro Alcaraz avendo 3 match point a disposizione, quindi insomma una di quelle sconfitte che fa molto male. Diciamo, si è un po' invertita la tendenza che ultimamente vedeva spesso vincitore Alcaraz su Sinner, quindi fondamentale a livello mentale, quindi per il futuro della carriera di Sinner a maggior ragione.
Lo anticipavamo, dunque Sinner ha vinto in 4 set, punteggi tra l'altro tutte uguali, un 6-4 che si è ripetuto per tutta la partita, fin dal primo set vinto da Alcaraz. Questa specularità che cosa ci dice di questi due tennisti ai vertici della classifica ATP?
È una rivalità molto equilibrata, intanto è vero che Alcaraz adesso è avanti 8-5 nelle sfide precedenti, però insomma tutte le loro sfide sono state equilibrate. Dicevo, è importante per Sinner perché le ultime 5 partite consecutive le aveva vinte Alcaraz, pur essendo state tutte molto, diciamo, tirate nel punteggio, e in particolare l'ultima era stata una partita di più di 5 ore, che è stata una partita molto equilibrata, però una partita diversa, di meno di 3 ore in 4 set. Sinner è stato decisamente dominante dopo un primo set un po' più complicato, per il resto la partita è stata in discesa, ecco, diciamo, rispetto all'ultima sfida.
Alessandro, secondo te questo può essere il momento di svolta per mettersi alle spalle una volta per tutte le polemiche e gli attriti sorti dopo il caso Klosterboll, che, lo ricordiamo, ha tenuto fermo Sinner per 3 mesi, di fatto?
Guarda, sicuramente, perché dopo quei 3 mesi di assenza dal circuito era già tornato benissimo, facendo prima finale a Roma e poi finale a Roland Garros. In entrambi i casi aveva perso contro Alcaraz, quindi diciamo mancava ancora quel tassello lì di batterlo una volta ritornato dal periodo di squalifica. Io credo che veramente ormai sia una questione superata, sia nella mente, diciamo, dei suoi colleghi di circuito, sia nella mente dei tifosi, perché Jannik è veramente un bravo ragazzo, una persona molto per bene, si vede sia in campo che fuori dal campo nelle dichiarazioni, quindi sono convinto che sia una questione assolutamente superata.
Allora, grazie Alessandro Simonetta, ti ritroveremo nel giornale radio di domani mattina, ore 7:30. Adesso però cambiamo decisamente tono e argomento. Passiamo agli esteri e andiamo in Medio Oriente, nella striscia di Gaza. Oggi c'è stata una nuova strage di bambini. L'esercito israeliano ha ammesso di aver ucciso 6 bimbi a Nuseirat mentre stavano andando a prendere l'acqua in un punto di distribuzione degli aiuti. È stato un errore, ha detto l'IDF. Volevamo uccidere un terrorista, ma il proiettile ha colpito a decine di metri di distanza dall'obiettivo designato. Sarebbero però almeno 74 i palestinesi uccisi oggi nell'enclave palestinese secondo fonti mediche, e di questi 18 nella sola Nuseirat, dove appunto è avvenuta la strage al punto di distribuzione dell'acqua. E intanto nel pomeriggio il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che l'esercito israeliano non se ne andrà da Gaza e che l'obiettivo dunque è ancora la distruzione completa di Hamas. Ce ne parla l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi.
Ma sono purtroppo la riconferma dei massacri che vanno avanti da 20 giorni dopo il 7 di ottobre, quando è cominciata l'operazione militare israeliana su Gaza. Le ultime ore ci parlano specialmente nel sud, specialmente nella zona di tra Khan Yunis e Rafia e Rafa, al confine con l'Egitto, quindi nella sezione sud della striscia, di attacchi notturni, quindi cominciati ieri sera e andati avanti fino a poco fa, soprattutto aerei, che avrebbero colpito i centri di distribuzione dell'acqua. Noi mi spiegavano che ci sono delle compagnie private pagate, organizzazioni internazionali, l'ONU, la Croce Rossa, Médecins Sans Frontières, che hanno dei desalinizzatori che piccoli e che producono dell'acqua potabile. E anche lì, come sta succedendo ormai da oltre 2 mesi in questi cosiddetti Gaza Humanitarian Center, questi centri della distribuzione del cibo organizzati in modo molto ambiguo da Israele con contratto privati americani, e la gente viene colpita da cecchini, da bombardamenti mentre è in coda, mentre è in fila. Perché di notte? Perché di notte fa meno caldo, perché non c'è il sole, fa un caldo terribile, quindi la gente cerca di evitare di stare al sole e si muove di notte, e quindi sono stati uccisi. Quanti? Non sappiamo ancora, ci sono vari numeri, Al Jazeera arriva fino a 110, ma comunque questa è la logica, che è la logica dello svuotamento di Gaza, sia da Gaza che dalla Cisgiordania, che è un crimine enorme.
Nel frattempo la Russia ha dichiarato di aver conquistato un altro villaggio nella parte occidentale della regione ucraina di Donetsk, mentre le sue truppe avanzano verso la vicina regione di Dnipropetrovsk. La notte scorsa Mosca ha lanciato decine di droni e missili sul paese. 4 persone sono morte nelle regioni orientali di Kherson e di Donetsk. Donald Trump ha annunciato per domani, novità importanti sul conflitto. Nelle ultime ore le emittenti CBS ed NBC hanno riferito di possibili nuove sanzioni contro Mosca e di nuove armi da inviare a Kiev. Si è invece conclusa nel tardo pomeriggio la riunione dei 27 ambasciatori dei paesi dell'Unione Europea, convocata dopo l'arrivo della lettera dagli Stati Uniti sui dazi. Il presidente statunitense minaccia, lo ricordiamo, dazi al 30% sui prodotti europei a partire dal prossimo 1 agosto. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, oggi ha ribadito una linea attendista verso Trump. Le contromisure ci sono, ma non è il momento di attuarle, bisogna ancora trattare. Ce ne parla da Bruxelles Federico Baccini.
La lettera di Trump sui dazi al 30% dal 1 agosto ha costretto la Commissione europea e gli Stati membri a una riunione di emergenza per una prima valutazione della situazione, ma anche e soprattutto delle possibili risposte. A quella che è la vigilia di un intenso vertice dei ministri responsabili per il commercio in programma domani proprio qui a Bruxelles, gli ambasciatori delle 27 capitali si sono riuniti per cercare una posizione più unitaria possibile e hanno appoggiato la linea della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e come orientamento valgono proprio le parole di von der Leyen, che oggi alla stampa ha annunciato la proroga al 1 agosto della lista di controdazi, adottata ad aprile e poi messa in pausa fino al 15 luglio. Questo è il tempo del negoziato, ha spiegato appunto ai giornalisti, ricordando che l'obiettivo è ancora raggiungere un accordo con Trump, ma allo stesso tempo l'altro binario che va avanti, insomma che si porta avanti, è quello della preparazione a una possibile guerra commerciale. Una seconda lista di controdazi sarà esaminata dal Consiglio proprio domani, e poi c'è lo strumento anticoercizione per proteggere l'Unione in situazioni straordinarie. Von der Leyen ha detto che non siamo a quel punto ancora, senza però escludere che questo scenario peggiore possa infine concretizzarsi.
La risposta europea è debole, ha detto al microfono del nostro Roberto Maggioni Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore. Ascoltiamo il suo intervento.
Io credo che Donald Trump comprenda unicamente il linguaggio commerciale della forza e sia nel contempo in una fase di debolezza, perché sostanzialmente è molto preoccupato di una possibile reazione negativa dei mercati, che per gli americani sono come l'INPS. Questa avvenne a valle del Liberation Day, quindi con questa lettera manda la palla avanti al 1 agosto sperando di ritrovare l'accordo, e nel contempo usa un effetto esca, classica tecnica negoziale, per dire voglio ottenere il 10, per ottenere il 10 propongo il 30, e quindi abbastanza scolastico. Per questi motivi, debolezza e tecnica negoziale, io come Europa, se fossi nella von der Leyen, avrei un atteggiamento più duro, andrei al vedo, tenendo conto che l'Europa nel complesso è un mercato molto importante, ma soprattutto la leva che noi abbiamo a disposizione sono le 420 miliardi di export di servizi digitali e non solo. Le big tech, se noi mettiamo un'analoga tariffa sulle big tech, creiamo una pressione fortissima su Trump perché retroceda, in quanto il 70% del PIL americano deriva proprio dai servizi. Per questi motivi l'Europa, secondo me, non ha adottato la scelta migliore nel adottare un atteggiamento accomodante, che peraltro Donald Trump non comprende, lo percepisce come un segno di debolezza.
Veniamo adesso alla cronaca italiana. È stato ritrovato e sta bene il bambino di 5 anni scomparso venerdì sera dal camping Porlamar di Latte, frazione di Ventimiglia. Il piccolo era nascosto in un anfratto nella zona collinare a 3 km dal luogo della sparizione. A ritrovare il bambino, 3 volontari della Protezione Civile. Avendo paura dei rumori, si era ipotizzato che potesse aver scelto un posto sicuro, come appunto un cunicolo. Dopo il ritrovamento, i soccorritori lo hanno portato dai genitori, che lo hanno accompagnato in ospedale per dei controlli. Veniamo adesso al caso di Montalto di Castro, perché è indagato per omicidio colposo il padre della 17enne che giovedì scorso è morto sepolto in una buca sulla spiaggia che lui stesso aveva scavato. Data la minore età del ragazzo, chiarisce la procura di Civitavecchia, la legge stabilisce la responsabilità ai genitori e quindi l'obbligo di avviare un iter formale per la morte del giovane. C'è stata una nuova frana lungo la strada statale tra San Vito Cadore e Cortina. La parete franata è la stessa dove si erano staccati detriti alcuni giorni fa. In queste ore sono previste altre piogge. La preoccupazione è che possano staccarsi ulteriori detriti. Da anni quella montagna è sotto osservazione. Gli abitanti attendevano finanziamenti per la messa in sicurezza in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Finanziamenti che però sono stati dirottati sulle opere sportive. Ce ne parla Roberta De Zanna, consigliera comunale di opposizione a Cortina.
Anche negli anni passati si sono verificate queste frane e si verificano in vari punti dove appunto c'è questo accumulo di materiale. In certe zone si è cercato di ovviare creando delle vasche di contenimento che poi regolarmente devono venire svuotate perché appunto si accumulano queste masse ghiaiose. Bisognerà vedere in che modo pensano di risolvere il problema. Certo non è una soluzione immediata, ma al momento hanno installato dei sensori, dei pluviometri, però la strada già prima che si verificasse quest'ultima colata è stata aperta da pochi giorni e veniva aperta ad orario dalle 7 del mattino alle 8 di sera, quando c'è anche un controllo visivo da parte di personale della Protezione Civile, personale ANAS.
E questa è una strada importante per le Olimpiadi invernali del 2026?
Questa è una strada molto importante perché è la strada d'accesso principale a Cortina. Ora diciamo che questi fenomeni di franosi si verificano d'estate, Quindi il problema, diciamo, di poter avere la strada interrotta in inverno probabilmente non ci sarà. Questo problema si ripercuote soprattutto su tutti i lavoratori che devono venire a Cortina, soprattutto in questo periodo di turistico di grosso afflusso, che sono costretti a fare un giro di 80 km quando magari invece sono a 10 km di distanza.
Prima di salutarvi ancora, lo sport con la MotoGP. Sul circuito tedesco di Sachsenring trionfa Marc Marquez, che visse il successo del giorno prima nella sprint race. Subito dietro di lui il fratello Alex e Francesco Bagnaia. Il prossimo appuntamento del motomondiale è fissato per il prossimo weekend, quando si correrà il Gran Premio della Repubblica Ceca. Ai mondiali di nuoto ospitati da Singapore invece il sette rosa della pallanuoto perde contro l'Australia, che si impone con il punteggio di 19-15. Domani in acqua scenderà il sette bello, che dalle 14.45 sfiderà la Serbia. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.